ancora poca strada e su tutta la sua avventura sarebbe discesa la lontananza. Ritornava vinta, poiché l'uomo cui aveva tutto posposto l'aveva lasciata sola e debole a mezzo il cammino. Del poco che le restava di lui, di quel poco così sacro, Elena avrebbe voluto, cocciutamente voluto, ma non poteva viverne. Mendica, bisognosa della tutela dei suoi vecchi, rivarcava la soglia della casa paterna a cui era sembrata infedele. È là il nativo borgo, là la chiesa, il camposanto, la piazzetta, l'orto, le finestre. Su, Liana, su, gioietto, raccogliamo tutto, borse, borsette. Sicuro, anche il mulino, questa volta. Tutto, tutto. Non dimentichiamo nulla. Il nonno, la nonnina, i vostri nonni. Già, arriviamo, siamo arrivati. Non sporgetevi troppo. Eccoli, mi pare. Devono essere loro, sì. Ci sono. Sono proprio loro, poveretti. Poi non capì proprio bene nulla. Con un gran groppo alla gola mentre stringeva al cuore la mamma, mentre si rizzava, come da piccola, in punta di piedi per ricevere il bacio del suo papà, un po' curvo, ma così alto sempre. Mentre ritornava una seconda volta, una terza volta, per non vedere e non lasciarsi vedere a nascondersi nella sua mamma, nella sua povera mamma. La sua povera mamma, dopo l'istintivo trasalire ad ogni appello dei suoi orfani, l'impetuosa carità filiale, la meditazione commossa delle tante cause del dolore materno, sole potevano tenere in rispetto, a momenti, l'egoismo del suo proprio dolore. La chiamò nonnina, come la chiamava Liana per farsi piccola ai fianchi di lei, che ritrovava sempre più ridotta dalle rapine degli anni. Insieme provò consolazione di metterle robustamente il braccio sotto il braccio, di sostenerla, di alzarla, di farle da guida. Rivedeva, nell'assalto dei ricordi, tutte le angosce, le contraddizioni, le rinunce, che aveva indovinate anche se non aveva sapute, osservate anche se era parsa, non consacrarsi abbastanza a lenirle. La serqua, interminabile e accanita, delle loro malattie d'infanzia, di adolescenza, di gioventù, pullulanti dagli incidenti del gioco, dai contagi della scuola, dalle crisi dello sviluppo, dai primi contatti con la vita, fino dai malintesi d'amore, le malattie in agguato in tutte le parti, strisciate con tutte le insidie, precipitate con tutte le violenze, presentatesi con tutti i volti e debellate sempre, sempre messe in fuga, alla fine, dall'energia ferrea, dalla volontà, dalle veglie, dalla resistenza fisica agli strapazzi, dalla resistenza morale agli accasciamenti, di quel donnino esile e stroncato, da quella vecchietta adorata, spiritualmente ridotta agli unici e minimi termini vitali del voler bene e del patire. Rivedeva il tragico crollo lontano della prosperità a vita, le ore di risoluzione, di spogliazione, di vendita. Poi, con esasperante e progressiva falcidia, l'esodo delle cose belle, la fine degli agi, l'obbligo di vivere dei rimasugli del passato e di puntellare, con oculata tenacia, il grammo ceppo degli assottigliati redditi che dovevano bastare a vivere, a morire e a mantenere aperto un ricovero ai figli che potevano tornare un giorno stanchi di errare, di lavorare, di sperare. Uno di essi, il maggiore, dopo 11 anni di lotta e di esilio, mentre attendeva di riabbracciare uomo la madre che aveva lasciato quasi fanciullo per climi di dure contese e di spossanti miraggi, era morto, proprio nei giorni delle nozze di Elena, mentre un raggio di sole splendeva sulla casa ignara, giacendo sepolto in terra straniera sotto il cielo della sua solitudine e delle sue aspre premature esperienze. Degli altri, ora, ritornava lei, a mescere il suo lutto, a portare un'altra nota nera, ad avviticchiare a quella povertà silenziosa e dignitosa la propria povertà parassita. Fu per il morso di questa taciuta vergogna, per un irruente e quasi vanitoso bisogno che, quando ebbero forza di parlare, madre e figlia si sorressero meno con le parole di quanto si fossero penetrate sin lì. Con sofferente umiltà, ma non sola, e non tutta umiltà, con un'umiltà complessa fatta di tanta offerta, ma fatta anche di un'involontaria e illogica attesa, dall'attesa inconsapevole di potersela tutta riprendere senza sottrazioni. La più forte delle due sussurrò per la prima con un soffio di voce: «Hai la tua mamma». E la faccia devastata da tante prove si levò incontro ad Elena, con un lampo nelle pupille un po' miopi e spente, come per attendere l'esito di quest'altra vicenda.